Allora, è con vero piacere che ci colleghiamo per parlare di un bellissimo posto, ma sentiamo se è già lì oppure no. Rifugio Scarpa, Marco Bergamo, buongiorno Marco, come stai anzitutto?
Ciao Claudio, buongiorno, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Sei già a Rifugio Scarpa? Sei già a Rifugio Scarpa o sei in Falesia e Laghetti?
Per la verità, io adesso in questo momento sono sulla strada del Rifugio Scarpa a spaccare le pietre, a pulire le canalette, a cercare di sistemare i danni dell'inverno.
Beh, complimenti. Quindi, perché fiato ce n'hai, nel senso che o ti sei fermato oppure fiato ce n'hai. Senti,
finché c'è la schiena e l'età, si spera di andare avanti bene, insomma, poi si vedrà.
Allora, c'è un punto interrogativo, ma per quanto riguarda la programmazione, con il fine settimana prossimo, con il 4 giugno se non sbaglio, il Rifugio Scarpa apre i battenti e con lui la stagione estiva. Si parte quindi, Marco?
Sì, siamo ormai vicini all'inizio della stagione e noi quest'anno finalmente riprendiamo da un po' prima rispetto agli anni scorsi, ma d'altronde gli anni scorsi eravamo sempre in cantiere, dico io, ovvero che stavamo sempre facendo un lavoro assieme al CAI per renderlo migliore, quindi abbiamo sempre aperto un po' quando ha iniziato la vera stagione, che poi intorno al 20 di giugno. Quest'anno riusciamo a ritornare il primo weekend di giugno, che ci ha sempre contraddistinto, e quindi quello mi rende sicuramente molto felice, e anche noi non vediamo l'ora sinceramente di salire e di ripartire.
Eh sì, è la prima stagione forse un po' normale, no? Perché lo scorso anno,
speriamo,
vero? Sì, dai. Senti, speriamo. Quindi terete aperti solo i fine settimana oppure tutti i giorni dal 4 giugno? Come avete?
Noi adesso innanzitutto speriamo di poter aprire il 4 giugno e facciamo il 4 e il 5 il weekend, e il weekend è l'11-12, e dopo tutti i giorni dal 18 giugno, sabato 18 giugno per la stagione, che terminerà intorno al 20 di settembre poi, e dopo lì continuiamo, speriamo, in base al tempo, in base alle condizioni, e fine ottobre, solo con i weekend.
Certo, tu sei anche guida alpina, no? Riesci ad abbinare in stagione anche questa tua attività oppure ti dedichi anima e corpo esclusivamente al rifugio, Marco?
Ma ho ripreso un po', nel senso che comunque questo quinto anno sullo Scarpa sono stati, devo dire, 4 anni precedenti abbastanza complicati, perché non è andata ad una giusta tra prima il Vaia, poi il virus, mille casini, quindi sono stato veramente preso al 100% al rifugio e ho dovuto mettere da parte un po' anche la mia professione. E con dispiacere, perché comunque mi piace ancora andare in montagna, mi piace sempre, fa parte di me, però ovviamente ci ho messo il cuore, l'impegno, la forza su sto rifugio. Adesso si spera, mi auguro, ripeto, che sia il primo anno un po' sereno, e che anche il rifugio adesso è bello, è rinnovato, abbiamo terminato i lavori di strutturazione insieme al CAI, e quindi dovrebbe funzionare tutto. Dentro sempre il dovrebbe, sempre il condizionale, perché sapete bene, i rifugi sono sempre strutture delicate e dipendono molto dai fattori climatici, quindi bisogna sempre mettere le mani avanti. Però diciamo, già l'anno scorso qualche giornata me la sono tirata fuori per poter fare la guida, quest'anno anche credo un giorno a settimana, e mi piace ritornare a fare anche un po' il mio mestiere e portarlo avanti. Però ovviamente, diciamo, quasi lo faccio nel tempo libero, perché poi la mia prima occupazione è quella appunto di rifugista, insomma.
Arrivano su turisti o alpinisti o scalatori perché sanno che tu sei guida alpina, voglio dire. C'è questo punto di riferimento? Sai, incontrare dopo uno che ha la stessa passione, il gestore del rifugio, si parla, magari si chiacchiera, no?
Certo. Guarda, Lagnera è una montagna bellissima, però molto complicata e poco conosciuta da certi punti di vista. Il 95% degli alpinisti conoscono lo Spigolo Nord e vanno a ripetere quello. Quasi nessuno conosce realmente le potenzialità del gruppo, specialmente anche del versante sud, quindi quello nostro di Frassenè e di Voltago. E, diciamo che una piccola soddisfazione personale, ma la sto prendendo proprio per questo lavoro che ho iniziato nel 2018 da rifugista, ma poi ho continuato anche negli anni a esplorare un po' di più Lagnier e cercare un po' di, prima di tutto, manutenzionare, ovvero relazionare, ripetere le vie storiche, capire dove erano, e poi anche proporle sì, ai singoli alpinisti o magari dei clienti che posso avere come guida alpina. E in più è da anni che mi sto occupando alla riedizione della nuova guida alpinistica del gruppo de Lagnier, che era guida prima scritta dal Paolo Mosca, e quindi adesso diciamo avendo una conoscenza molto ampia del gruppo montuoso, posso informare gli alpinisti di quelle che sono le possibilità. Mi hanno conosciuto da rifugista, quindi passando magari al rifugio, però scoprono di me che sono magari anche alpinista, guida alpina, e quindi diciamo riesco un po' alla volta, sembra che ci sia un maggiore movimento sulle pareti dell'Agnier. Sarà sempre qualcosa di nicchia, però è sempre un piacere avere anche scalatori, ovviamente.
Chiaro, in attesa di questa guida, quindi tu i suggerimenti che dai, no, agli alpinisti, che poi fanno quelle vie che tu gli indichi, hai notato soddisfazioni? Sono rimasti contenti? Oppure rimarrà una cosa proprio di estrema nicchia, dedicata solamente, come hai detto te?
Se parliamo del versante nord, quindi quello più imponente, quello della Valle San Lucano, ripeto, lì la maggior parte vanno per affrontare un'avventura alpinistica totale, perché parliamo anche di 2 giorni in parete, quindi quello rimarrà sempre un versante per pochi intimi, per pochi veramente amanti di quel tipo di avventura alpinistica. Il versante sud secondo me si presta un po' di più anche a un'ampia gamma di alpinisti, e la roccia è meravigliosa perché è un calcare molto simile a quello della parete sud della Marmolada, quindi è compatto, l'arrampicata è molto bella. Ovviamente le vie, non essendo molto frequentate, non sono così attrezzate, e quindi quello è un po' il limite magari nella frequentazione. Un altro limite è l'avvicinamento. Se tu parti da Frassenè e arrivi sotto per esempio la parete sud dello Spizzagnier, che è la parete più importante sul versante nostro, cominciamo a parlare già di 2 ore, 2 ore e mezza di avvicinamento per un quasi 1000 metri di dislivello, quindi al giorno d'oggi comincia a essere un po' lungo. Se le pareti fossero un po' più facilmente raggiungibili, secondo me sarebbero molto più frequentate, perché l'arrampicata è bella.
Certo, è un limite perché ci vuole anche più tempo, insomma, in una giornata con questi 1000 metri di dislivello, andare su e tornare giù, una giornata basta?
È una giornata sì, sui versanti sud basta sicuramente, basta partire presto. Sai, poi la fortuna che molto spesso, l'ideale sarebbe sempre, dico, dormire al rifugio, ma anche per farci un po' da base, anche perché mi pare che un po' si è perso anche questa anima del rifugio. Il rifugio adesso viene sempre visto come un ristorante quasi, no? E a me dispiace un po' questo, perché si sta perdendo un po' quello che è il vero valore del rifugio. Il vero valore del rifugio è proprio l'essere rifugio, ovvero il passarci anche una serata, il condividere con altre persone che non si conoscono la passione per la montagna, far 2 ciacole sedute in una tavola, una partita a carte, mangiare qualcosa di genuino, far 2 chiacchiere col gestore e fare base. Cosa significa? Magari vieni su 2 giorni, 3 giorni, dormi 2 notti al rifugio, fai base lì al rifugio, lasci tutta la tua attrezzatura per dormire ovviamente lì, e poi magari ti scali qualche via di arrampicata, o fai una via normale, o fai la ferrata, quindi vivi 3 giorni, 4 giorni l'ambiente Agnier e vivi la vera anima del rifugio. Quello secondo me è quello che secondo la gente al giorno d'oggi un po' non ha capito, no? I rifugi servono a quello, a stare in compagnia, a stare su in montagna, a stare alle basi delle grandi pareti per poi poterle affrontare.
C'è qualche turista straniero che immagino pochi, vero?
Pochi, ma quello è un problema, cioè nel senso o vengono per la ferrata, per la stella alpina, o magari qualcuno che va a fare lo spigolo nord e poi scende verso di noi per ritornare a valle, e secondo me sono un 5%, forse anche meno in realtà, di frequentazione. Diciamo che quello è un problema secondo me di turismo a Gordino, ovvero se ci fosse un po' più di promozione turistica, se ci fosse un po' più di turismo, parlo un po' più di alberghi, un po' più di ristoranti anche in valle, magari qualche turista straniero si fermerebbe più volentieri e magari verrebbe anche a visitare posti meno conosciuti, come sotto le pendici della Agnera, rifugio e nei dintorni, insomma. Per quello io credo che ci siano pochi stranieri da noi, una zona poco conosciuta, poco frequentata, che offre poco poi. Però io so che se le cose migliorassero da quel punto di vista, sarebbe un sito che avrebbe un potenziale futuro interessante.
E voi ci state, lavorando, dai, anche con questa guida. E poi, perdonami, vi siete concentrati anche adesso, leggevo sui social che tu hai messo proprio qualche giorno fa, che avete lavorato sulla falesia del Parco Laghetti, giusto? Lì c'è una bellissima... Sì. Spiegaci un po', ecco, sì, per rendere l'arrampicata anche accessibile a tutti, nel senso che io immagino, non sono assolutamente un esperto di arrampicata, però voglio dire, vai dei Laghetti, faccio arrampicata e poi vado su Rifugio Scarpa, chiedo a Marco così e magari ho anche delle indicazioni per affrontare le prime vie in parete, quelle proprio importanti, sì, come quella dell'Agnero, no?
Ma è una fortuna poter avere, parliamo dell'ambiente nostro, quindi parliamo del paese di Frassinet. Frassinet è un paese fortunato dal punto di vista dell'arrampicata e alpinistico, perché innanzitutto la falesia storica del Parco Laghetti, che ormai ha 35 anni di storia, è una delle più facili, sicuramente la più facile, e quindi adatta a principianti, a corsi di formazione per imparare l'arrampicata, ed è la più facile in Agordino, quindi non ce ne sono di più facili di quella, ma addirittura vi vorrebbe da dire è una delle migliori per questo tipo di attività in tutte le Dolomiti. E io adesso vivo fra Senè, quindi per me è diventata una questione di cuore, insomma ci tengo un po' a curare anche non solo quello che può essere l'Agnera e il Rifugio Scarpa, ma mi piace anche dare un contributo in paese. Ovviamente i laghetti mi attraggono perché lì ci pratico anche la mia attività. Poi sai, io già nel 2010 avevo lavorato per quasi 2 anni sempre alla falesia dei Laghetti, ampliando la proposta di via di arrampicata. All'epoca c'era solo la parete storica, che erano circa 25-30 vie. Io ho chiodato tutto il resto dei sassi, li ho ripuliti per un totale di 60 vie. Quest'anno, l'anno scorso, devo dire la verità, mi era venuta voglia di migliorare un po' l'attrezzatura della parete storica, visto che l'ultima chioratura è stata fatta nei primi del 2000, ho detto sarebbe ora un po' di rinnovare l'attrezzatura. Per rinnovare l'attrezzatura significa ovviamente riattrezzare le vie, quindi punti di ancoraggio, quelli che noi denominiamo spit, sì, dove noi ci mettiamo i moschettoni per assicurarci, o i punti di sosta col moschettone dove noi ci caliamo. Questo significa che bisogna mettere del materiale a norma, noi utilizziamo tutto acciaio inox che è il migliore, e questo rende migliore anche la sicurezza e la fruizione di chi poi va a arrampicare. Questo lo facciamo, è un'idea che può essere mia, ma poi lo portiamo avanti insieme alla nostra associazione degli arrampicatori Agordini, che è La Rivolta.
Certo.
Ovvero con La Rivolta il compito nostro è quello di mettere in sicurezza tutto quello che è il patrimonio delle falesie di arrampicata dell'Agordino, e quindi badare anche a questo aspetto, perché dobbiamo accogliere anche altri arrampicatori, altri turisti che vengono da fuori. E il compito nostro è rendere sicure e belle queste nostre falesie. Con La Rivolta fai conto che ci sono circa 20 palestre di roccia in tutta la Valle Agordina, da Agordo fino ad Arabba, e ci sono circa 1000 tiri di arrampicata. Cosa facciamo? Noi, come sai bene, facciamo questa guida che appunto raccoglie tutte le informazioni sulle falesie agordine, la vendiamo con i proventi, non è che ce li mangiamo, ce li beviamo,
okay,
no, noi compriamo, finanziamo l'acquisto di tutte queste attrezzature poi vanno a rinnovare questi siti di arrampicata.
Perché infatti ti stavo per fare la domanda, poi come verrà gestita la falesia e il Parco Laghetti? Cioè sarà accessibile a tutti,
accesso
gratuita,
libero,
a pagamento?
Tutte le falesie sono accesso libero.
Ecco, allora voi avete sostenuto anche i costi logicamente, perché a parte il vostro tempo, però anche le attrezzature e materiali vi autofinanziate, quindi?
Solo tramite appunto questa guida che noi riusciamo a vendere presso i punti di vendita, negozi, o altrimenti abbiamo i tesseramenti, perché ovviamente noi abbiamo dei soci, questi soci vengono tesserati e noi siamo affiliati all'ICS, una parte anche dei soldi dei tesseramenti va nell'acquisto di queste attrezzature, di queste chiodi.
Cioè ci si può associare anche come simpatizzanti? Voglio dire.
Ma certamente, ecco, nel senso, poi ovviamente noi cerchiamo sempre magari di dare dei gadget, dei regali, o se no appunto magari c'è l'accesso libero al nostro muro di arrampicata a Taibon, presso le scuole di Taibon. E per quello che è il periodo di apertura, poi di solito verso l'inverno, ovviamente questi ultimi 2 anni è stato chiuso perché c'era il Covid, sì, quindi non si poteva fare niente. Però dico, anche se sei un simpatizzante, vuoi dare un contributo, ti iscrivi all'associazione, quei soldi sono ben spesi perché noi li utilizziamo per la cura del territorio, insomma. E ripeto, è tutto volontariato, non è un lavoro.
Opportuno questa precisazione, veramente, perché voglio dire, come si fa a mettersi in contatto con voi, Marco, con la rivolta?
Ma guarda, praticamente c'è o si chiama il numero di telefono, noi abbiamo i social nostri,
okay, sui social,
Facebook, Instagram, si certo chiama il numero di telefono che tutto corrisponde a quello del presidente, che di solito è Nicolas Farenzena, e Nicolas è quello che è più indicato per dare le maggiori informazioni, lui che segue tutto quanto questo, è quello che ci mette la più grande passione e quindi è anche la persona più indicata per parlarci insieme. Però appunto basta, Mari mi trovi a me, io mi dai il contatto, mi dici vorrei iscrivermi, allora io chiamo Nicolas. C'è un circuito, insomma,
di
arrampicatori per la quale tu puoi contattarci.
No, ti ho fatto questa domanda perché magari fra noi profani che siamo fuori dal giro, anzi, do un suggerimento. No, certo. Dal 4 giugno andiamoci, facciamo una passeggiata su al Rifugio Scarpa, andiamo da Marco Bergamo, così poi ci spiega tutto. Magari magari a sera intorno al fuoco con un buon bicchiere di vino.
Assolutamente.
Vero.
Cosa migliore.
Senti Marco, abbiamo detto tu sei sulla strada, ma diciamo per i pochissimi che non lo sapessero, anche per i turisti che mai ci ascoltano, raggiungibile con una comoda strada, si può fare a piedi anche con le bici a pedalata assistite, immagino, con le mountain bike.
Adesso,
no?
Sì, sicuramente, nel senso, è raggiungibile in maniera escursionista, ovvero perché dopo ci si confonde.
Un'oretta di cammino,
perché la strada è stata creata neanche tanti anni fa, ma ovviamente tutti sanno bene, prima c'era la seggiovia che saliva su l'Osc, quindi il Rifugio Scarpa, adesso non funziona più da anni, allora è stata creata questa strada forestale. La strada serve a noi ovviamente a muoverci qui in mezzo per attrezzare e rifornire il rifugio. E sicuramente se si sale su lungo la strada forestale, indicatissima, con una mountain bike, ancora meglio con una e-bike, quelle elettriche, e però anche chi magari è meno esperto di escursionismo può salire comodamente lungo la strada forestale. Però insomma ci sono anche dei bellissimi sentieri alternativi per Malgaluna, per le Forcelle Orine, partendo anche da Forcelle Orine, per Malgaluna, per Malgagnère, che secondo me sono dei sentieri molto belli per un escursionista, non sono neanche troppo complicati e sono bei giri, diciamo in circa un'oretta e mezza, due orette si arriva al rifugio
con la calma, poi certo.
Del percorso.
Marco, ci hai fatto veramente col tuo racconto venire voglia di venire a trovarti, anche perché chissà quanta gente che ascoltando le tue parole dice da quant'è che non vado al Rifugio Scarpa, è vero queste cose, ci hai fatto venire voglia in questa che è una stagione, lo speriamo veramente normale e ricca di soddisfazioni. Eventi in calendario in programma Rifugio Scarpa, ne hai già pensati per l'estate o no? So che facevi eventi musicali e quant'altro.
Stiamo un po' adesso ripartiamo con la normale lavoro, normale apertura, un po' alla volta cominciamo anche organizzare, mi piacerebbe come al solito, ma sai, qualche corso ti portare un po' la musica in quota, che è un'altra
musica anche
passione.
Un po' particolare, insomma,
sì, ma anche può anche essere venire anche ascoltare il coro del paese, che è sempre bello, gli alpini, canti alpini, insomma quelle cose lì, o se no appunto sarebbe bello magari anche ospitare ogni tanto qualche bel personaggio che ci può raccontare di montagne, di alpinismo, di mi piacerebbe, ho sta cosa per la testa che non so se riuscirò quest'anno, di fare un simposio di scultura, parlare un po' anche delle nostre arti, un po' dei nostri mestieri, e quindi sì, le idee ci sono, adesso un po' alla volta ripartiamo e vediamo di far riquadrare
tutto. E ti seguiremo molto volentieri nel corso della stagione. Grazie Marco Bergamo, buon lavoro a te e a tutti gli amici di Rifugio Scarpa.
E vi aspettiamo allo Scarpa.